Buonasera a tutti. Dunque, riprendiamo da dove avevamo lasciato con il nostro studio su come Dio ha parlato e si è rivelato ad Abramo. È uno studio che ci porterà ancora, ci farà ancora un po' di compagnia, sperando di non risultare noioso, fino a tutto febbraio, piacendo al Signore. E abbiamo quindi ancora davanti quattro studi, compreso quello di questa sera. Oggi ci focalizziamo su un passaggio diverso rispetto agli altri, per certi versi molto particolare. Il passaggio si trova al capitolo 18 di Genesi. Capitolo 18 di Genesi è un passo della scrittura che viene letto in molte volte quando si parla della preghiera e dell'intercessione. Quindi stiamo parlando dell'episodio in cui Abramo intercede in favore non soltanto di Lot, come vedremo, ma di tutta la città di Sodoma, anzi in realtà di tutte le città della vallata dove Sodoma si trovava. In questa circostanza vedremo, adesso leggiamo questo brano prima di entrare più al dentro, vedremo che Dio si rivela questa volta non tanto presentando ad Abramo un aspetto della sua natura, del suo carattere, come invece aveva fatto altre volte, no? Io sono il Dio onnipotente, per esempio presentato quindi questi suoi aspetti, io sono il tuo scudo, eccetera. Questa volta Dio si rivela ad Abramo attraverso quello che deve fare, quello che farà, e dice: io non posso nascondere ad Abramo quello che sto per fare. Quindi leggiamo capitolo 18, versetto 16. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare, dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore. Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio, non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Il Signore disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, perdonerò a tutto il luogo per amore di loro. Abramo riprese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Forse a quei 50 giusti ne mancheranno 5. Distruggerai tutta la città per 5 di meno? E il Signore: se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Abramo continuò a parlargli, disse: forse se ne troveranno 40. E il Signore: non lo farò, per amore dei 40. Abramo disse: non si adire il Signore, io parlerò. Forse se ne troveranno 30. E il Signore: non lo farò se ne trovo 30. Abramo disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore. Forse se ne troveranno 20. E il Signore: non la distruggerò, per amore di 20. Abramo disse: non si adire il Signore, io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10. E il Signore: non la distruggerò, per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò. E Abramo ritornò alla sua abitazione. È un passo meraviglioso, una preghiera straordinaria, sicuramente un esempio di come i discepoli del Signore si devono rapportare al proprio Signore in preghiera. Come inizia la narrazione di questa storia? Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. È quasi una ripresa cinematografica, sembra uno stacco, una ripresa, un primo piano su queste persone che si alzano da quello che stavano facendo prima. Mi piace proprio immaginarlo come un'inquadratura. E cambiano inquadratura, loro si girano, si voltano verso Sodoma e a quel punto cambia anche l'argomento della narrazione di questo capitolo. Dicevamo che Dio rivela se stesso ad Abramo. Cioè, scusate, un po' di fastidio con questo rimbombo. Possiamo anche fare senza microfono, ci posso provare volendo, o poi abbassarlo molto. Mi sentite bene lo stesso? Tutti fino in fondo? Ok, grazie. Scusate, ma mi distraeva il ritorno. Dicevo, cambia radicalmente argomento rispetto a prima, dove Dio aveva rivelato se stesso ad Abramo, mostrandosi come Dio onnipotente. Gli aveva dato un figlio all'età di 100 anni, quando sua moglie ne aveva 90. Abbiamo visto che Dio gli ha dimostrato che la sua onnipotenza voleva dire riuscire a riportare indietro gli effetti della maledizione del peccato, che porta appunto all'invecchiamento e alla morte, e questa onnipotenza si è dimostrata efficace in questa situazione, e non avrebbe potuto comprendere quello che ha compreso insieme a Sara, l'onnipotenza di Dio, se Dio non li avesse portati oltre il limite dell'impossibilità. Questa volta Abramo dovrà imparare a intercedere e a capire cosa significa avvicinarsi a Dio in preghiera in una circostanza del tutto nuova, molto diversa da quelle che aveva affrontato prima. Dicevamo, Dio rivela a se stesso, ad Abramo, questa volta attraverso le sue opere, non più attraverso, quindi attraverso la sua volontà, non attraverso l'espressione di una sua caratteristica legata alla sua divinità. Al versetto 17 del capitolo 18, infatti, leggiamo: dovrei forse nascondere quello che sto per fare, dovrei forse nascondere. Ed è una frase molto bella quella che Dio fa, perché ci insegna, ha insegnato Abramo, perché gliel'ha detto, ha parlato così e Abramo ha sentito. Insegna che Dio non si nasconde, Dio non nasconde la propria volontà, Dio si vuole rivelare, vuole avere comunione, vuole condividere la propria volontà con i suoi discepoli. E non a caso sto usando, man mano che vado avanti in questi studi, sto usando la parola discepolo, perché sto man mano cominciando a considerare il fatto che il titolo forse di queste riflessioni possa essere più il discepolo di Dio. In qualche modo è come il Signore ci porta, non solo ad Abramo, ma porta noi mano a mano verso di sé, come ci rivela se stesso, e come suoi discepoli noi possiamo seguirlo mano a mano. Quindi non a caso mi sentite parlare di discepolo parlando di Abramo, ma in realtà è stato un discepolo di Dio come noi oggi lo siamo per fede. Dicevo, Dio non si nasconde, e questo Abramo lo vede in modo particolare qui. Dovrei forse nascondere ad Abramo, dovrei forse non dirglielo, non posso non dirglielo. E la parola di Dio stessa, questo libro che stringiamo fra le nostre mani, che leggiamo ogni giorno, è la prova, provata del fatto che Dio non si nasconde, che vuole farsi conoscere. Gesù Cristo è ancora di più la prova vivente di questo modo che Dio ha di relazionarsi con noi. Dovrei forse nascondere, dopo aver anticamente molte volte, in molte maniere, parlato per mezzo dei profeti, Dio si è rivelato per mezzo del Figlio negli ultimi giorni, così dice Ebrei capitolo 1. Quindi Dio lo fa, lo ha fatto in passato con Abramo e lo fa oggi con noi attraverso chiaramente la sua parola, il suo spirito. Questo ovviamente ci mette davanti, come sempre, quando c'è una promessa, quando c'è un aspetto in cui Dio si mostra nei nostri confronti, questo verso di noi accende una responsabilità, la responsabilità di vivere considerando di indagare ciò che Dio mostra di se stesso, cioè chi Dio è e come Lui opera. Infatti, in questo caso, Dio non vuole, sta parlando, dovrei forse nascondere quanto sto per fare, non quello che io sono, ma quanto sto per fare. È chiaro che da quello che uno fa, compreso il Signore, capiamo come uno è, capiamo le sue priorità, capiamo il suo carattere, capiamo che cosa ha in mente. Quindi anche attraverso le opere del Signore si capisce, si conosce meglio il Signore stesso. Ora, alcuni caratteri, alcune caratteristiche di Dio spingono e hanno spinto Abramo all'azione. Altre caratteristiche di Dio o alcune sue opere, la manifestazione in questo caso della sua volontà, più che spingerci all'azione, spingono alla preghiera o ci spingono sulle nostre ginocchia, per dirle in maniera un pochino più poetica, se volete. Un altro elemento essenziale, quindi, vediamo oggi nella vita di Abramo e nella vita di ogni discepolo, cioè la preghiera. La preghiera è un elemento, dicevo, essenziale nella vita dei figli di Dio e lo è in particolare come, anche come elemento distintivo e manifestazione esteriore, non solo interiore, dell'autenticità della conversione. Se voi vi ricordate dell'esperienza che ebbe Paolo, la sua conversione, Anania, che fu mandato da Dio a trovare questo uomo che Dio in visione gli dice: guarda che si è convertito, ma chi? Saulo, quello lì che perseguitava la Chiesa, gli dice Anania. Sì, quello lì, vai e va da lui. Ma signore, ma lui perseguitava i cristiani fino a ieri, quello mi fa fuori, avrà pensato, anzi ha detto. E come lo consola il Signore? Come lo convince ad andarci? Tu va, lo troverai in preghiera. La preghiera viene citata anche in Atti 2:42. Erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Questi quattro elementi sono quattro elementi che si trovano sempre nella vita di un credente. La preghiera quindi è parte integrante della manifestazione della nostra salvezza, della nostra vita in Cristo. E così lo è anche per Abramo. Quindi quando lui capisce ciò che Dio sta per fare, i piani di Dio vengono manifestati a lui e a noi come discepoli, che cosa succede? Che questo ci spinge a pregare, questo ci spinge a cercare il Signore. Qual è la rivelazione? Quindi lo schema che seguiremo stasera è la rivelazione di Dio, la risposta di Abramo, la risposta di Dio e poi vedremo alla fine delle applicazioni. Qual è la rivelazione di Dio? In questo caso, consiste nel fatto che il Signore parlando con Abramo gli rivela, gli spiega che cosa stava per fare con le città di Sodoma, Gomorra e altre tre città che sono in questa piana, Adma, Zeboim e Soar, quella che non sarà distrutta perché Lot ci vuole andare a rifugiarsi. Questa era nota anche come Pentapoli, erano cinque città che si trovavano in questa valle, in questa piana che era dominata, diciamo, dalla città di Sodoma, la più grande, potremmo dire, la capitale, ma anche quella, cioè il capoluogo, ecco, di questa zona, ed è anche la città dove Lot era andato ad abitare. Quello che dice il Signore parlando di questa città e del motivo per cui voleva distruggerla dice: il loro peccato è molto grave. Il loro peccato è molto grave. Sembra che ci sia una misura oltre la quale il Signore non ha più tolleranza. Versetto 13 del capitolo 13. C'era scritto, insomma, viene scritto quando Lot arriva a mettere le sue tende in questa città, dice: gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Al versetto 15, versetto 17, non riguarda Sodoma, ma ci fa capire qual è il modo in cui il Signore si approccia a questo problema. Ora il Signore, no, scusate, non era il 17, ma è al 16, 15, 16. Alla quarta generazione essi torneranno qua perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta fino al colmo. C'è una misura oltre la quale poi il Signore manda un giudizio, una misura oltre la quale la pazienza del Signore giunge al termine. E Però non c'è solo il peccato, vedete, dice, capitolo 18, siccome è grande il grido che sale da Sodoma e da Gomorra è grande e il peccato è molto grave. C'è un peccato e c'è un grido che si alza da questa città, un grido che molto probabilmente poteva essere quello di Lot. Poteva essere quello delle persone oppresse in questa città. Seconda Pietro 2, 7, 8, che lo leggeremo diverse volte stasera. Vi chiedo di seguirmi lì un secondo. Seconda Pietro 2, 7, 8. Ci viene detto: e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Ascoltate qui, quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Lot soffriva e sicuramente pregava a motivo di quello che lo circondava. Pensate che ho letto che a Sodoma, in questa piana, c'era una legge per la quale era previsto il rogo se qualcuno si permetteva di aiutare una persona in difficoltà, veniva messa al rogo. Spietati e amanti di una vita dissoluta, senza nessun limite. Dio non comunica comunque ad Abramo solo quello che voleva fare con Sodoma e Gomorra. Quello che gli comunica è anche il motivo per cui glielo comunica. Dice: io non te lo nascondo, perché? Perché ti ho prescelto. Perché tu ordini ai tuoi figli e alla tua casa dopo di te che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto. È didattico lo scopo di questa apertura del Signore nei confronti di Abramo. Gli vuole insegnare come lui giudica. Ora, se ci fate caso, dice: io scenderò. Versetto 21, e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Ma come? Colui che è il Dio che vive e vede, che conosce ogni cosa, l'onnisciente, ha bisogno di scendere per vedere se le cose stanno veramente così? Chiaramente no. Caro Abramo, io che sono Dio, e come tu mi chiamerai giustamente il giusto giudice, non giudico secondo il sentito dire. Io vado dritto al punto, voglio vedere. E vedo da vicino le cose, non giudico appunto in base alle voci di corridoio, si dice oggi. Quindi lo scopo è didattico. Come avrebbe potuto imparare Abramo a esercitare il diritto e la giustizia senza imparare da colui che giudica giustamente? Quindi il motivo per cui Dio gli dice che deve giudicare in questo modo e la sua presenza lì non è tanto perché aveva veramente bisogno di vederlo da vicino, ma perché Abramo aveva bisogno di imparare che il giusto giudice e il giudice di tutta la terra non fa altro che andare dritto al punto, andare da vicino non, e vedere per esperienza diretta quello che avviene sulla terra. Quindi gli deve insegnare la via della rettitudine. E il secondo motivo per cui credo faccia questa rivelazione particolare è che gli vuole insegnare ad avere il peso per le anime che si perdono, che sono sotto giudizio. Questa è la rivelazione che Dio fa ad Abramo, la rivelazione di Dio. Qual è la risposta di Abramo? C'è un ma stupendo che contrasta con gli uomini che partono di là. Ancora una volta c'è quasi una ripresa cinematografica, sembra una scena, no? Questi uomini prima si girano e c'è questa attenzione su questi uomini che si girano e cambiano argomento. Adesso c'è l'attenzione su loro che vanno via, lasciano questa scena e cosa succede? Rimane lì il Signore tutto solo, potremmo riprendere un passaggio dei Vangeli e poi è scritto ma Abramo. Abramo rimane lì. Rimase ancora davanti al Signore ed è molto bello questo fatto. C'è qualcosa che ha toccato profondamente il suo cuore, qualcosa che lo ha toccato da vicino perché appunto suo nipote sta lì, lo ha colpito questa notizia e non riesce a far finta di niente. Che cosa fa? Decide di rimanere lì, ancora davanti al Signore, in qualche modo di trattenerlo. Ma non finisce lì, non solo rimane davanti al Signore, si avvicina, si avvicina. E cari fratelli, care sorelle, è bello vedere la grazia che c'è nel fatto che noi possiamo avvicinarci a Dio, che noi possiamo rimanere davanti al Signore. Quando capiamo che il Signore ha dei piani e questi piani ci sconvolgono e questi piani ci portano appunto a chiudere gli occhi, a piegare le ginocchia, a avvicinarci a Dio, a chiedergli, a intercedere e a stare con Lui. Il fatto stesso che Dio ci consenta di farlo, che noi possiamo avvicinarci a Dio, è una grazia. È una grazia il fatto che Lui ascolti la nostra voce. E disse, ecco la preghiera. Quindi c'è questo atteggiamento di avvicinamento. Anche questo è bello da considerare. Come avviene la preghiera? Qual è la dinamica? Ci si ferma davanti al Signore, ci si avvicina al Signore. Non è una lista della spesa, non è un elenco di richieste, è un rapporto, è l'espressione di una comunione profonda. Io mi avvicino, ti cerco e poi parlo e poi ti apro il mio cuore. Vi ricordate come ha reagito la prima volta Abramo quando Lot era nei guai? Con le armi. Abramo è andato a liberare Lot con le armi perché era stato fatto prigioniero. Come va a liberare Lot questa volta? Qual è la sua arma? Vedete il discepolato, quando parlavo del discepolato, vedete come man mano il carattere del discepolo viene modellato, si trasforma e non è più quell'uomo che cerca la soluzione con la forza, che cerca la soluzione umana, che cerca di risolversi e togliere le castagne dal fuoco con i mezzi umani. L'abbiamo visto anche la volta scorsa, basta Abramo cercare soluzioni tue, lascia fare, fidati di me. E ancora questa volta. Questa lezione sembra averla imparata, non va più, non è lui che corre andando davanti a quegli uomini, anticipandoli, cercando di prendere Lot per un orecchio e tirarlo fuori di là, no, questa volta lui si affida a colui che gli ha dimostrato di essere onnipotente, di essere il suo scudo, di essere dalla sua parte, di essere il padrone del cielo e della terra, il giusto giudice, colui che vede e dice: io non farò più di testa mia, ma mi affido e prego. Così il suo combattimento non è più con le spade e con gli scudi, ma è con le ginocchia. Starà con le mani unite, starà davanti al Signore e pregherà per questa situazione, intercederà per Lot. E questa è l'espressione della sua dipendenza da Dio, del fatto che sta imparando a dipendere completamente dal Signore quando c'è un peso sul cuore. Come prega Abramo? Abbiamo visto avvicinandosi, quindi c'è un percorso di abbassamento piano piano, con anche la giusta concentrazione, con la giusta attenzione, isolandosi dal resto, rimane lì e poi parla. Come parla? Sulla base di ciò che conosce di Dio. Quindi sulla base di ciò che lui ha imparato di Dio, lui prega e si rivolge al Signore. Lo chiama giudice di tutta la terra, colui che separa il giusto dall'ingiusto. Questo era un racconto, oggi ho fatto mi sono divertito a vedere l'età di tutte le persone da Sem fino ad Abramo. E facendo uno schemino che avevo fatto tempo fa per tutta la genealogia da Adamo fino a Sem, fino a Noè, ho scoperto che quando Abramo aveva più o meno 50 anni, Sem era ancora in vita. Quindi sicuramente aveva sentito dai suoi avi, che erano ancora praticamente tutti là, aveva sentito questi racconti sul diluvio, sul Dio che aveva appunto diviso, separato i giusti dagli ingiusti, che aveva liberato Noè dal diluvio. Non solo, ma se leggiamo in Genesi 15, 16. Abbiamo letto prima, la quarta generazione torneranno qua perché l'iniquità degli Amorei non è giunta finora al colmo. 16, dunque poi, 16:5 dice: Sara disse ad Abramo: l'offesa fatta mi ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva Izeno, e da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Cosa significa? Significa che anche tra loro avevano imparato il fatto che Dio è super partes, è un giudice, e lo sapevano sia dai racconti che avevano probabilmente ascoltato dai loro nonni e genitori, e così via dicendo, andando indietro, e si aspettavano che Dio facesse da giudice, che fosse un giusto giudice al quale porre la propria causa. Ecco perché Sara dice in quel litigio famoso con Abramo: il Signore sia giudice fra me e te. È lui che è imparziale e definirà una volta per tutte questa questione. Insomma, qualcuno che ha l'ultima parola. E Abramo estende questo concetto, ha capito che Dio è il giudice di tutta la terra, colui al quale tutti devono rendere alla fine conto. E gli si rivolge in questo modo, facendo appello a questa sua caratteristica. Per cui nella preghiera, come parla Abramo, facendo tesoro di tutto ciò che aveva imparato di Dio. Ed è così che noi siamo chiamati in qualche modo a pregare, facendo appello a ciò che Dio ha rivelato di se stesso a noi. Quante promesse, quante manifestazioni del carattere di Dio possiamo leggere, così a quelle noi ci richiamiamo quando preghiamo. Ma non solo, lui parla anche nella preghiera sulla base del ruolo e della chiamata che Dio gli aveva affidato. Qual era il ruolo che gli aveva affidato? Tu sarai fonte di benedizione per tutte le famiglie della terra. Se così è, allora io devo fare qualcosa, devo pormi in mezzo, devo essere motivo di benedizione per tutti i popoli, compresi questi malvagi che sono qui in questa pianura. E lui inizia parlando di Lot: non mischierai, non tratterai il giusto come l'ingiusto. Ma come finisce? Non perdonerai a tutto il luogo per amore dei 50. Vedete, mette nella stessa frase giudice, giustizia, amore e perdono. Queste tre parole insieme sono essenzialmente quello che noi vediamo alla croce: la giustizia di Dio, l'amore di Dio e la grazia, il perdono di Dio. È nella preghiera, è arrivato a chiedere a Dio di manifestarsi nella sua essenza principale, il fatto che lui non solo è un Dio giusto, ma allo stesso tempo perdona, fa grazia, è un Dio che sa perdonare. Questo è qualcuno, non ricordo chi, era un campeggio, disse che la giustizia e l'amore di Dio messe insieme formano la sua santità, sono la perfezione di Dio, la manifestazione della sua santità si vede nella combinazione di queste due caratteristiche, della sua giustizia e del suo amore. Così inizia pregando per Lot e finisce pregando per tutti gli abitanti di Sodoma, finisce per chiedere al Signore di risparmiare, se ci fossero state le condizioni, tutti gli abitanti di quella valle, di quella piana. Abramo probabilmente non avrebbe mai capito questo aspetto e non avrebbe fatto questa richiesta se non ci fosse stato Lot di mezzo, se non avesse avuto una ragione per preoccuparsi di questa circostanza. Però attraverso questa circostanza Dio lo conduce a considerare il peso che Dio stesso ha per gli uomini che si perdono, per gli uomini che sono sotto il giudizio. Quindi nella preghiera non tanto costringiamo Dio ad ascoltare le nostre richieste o a piegarsi alle nostre richieste, ma siamo noi che ci allineiamo alla sua volontà, che condividiamo il suo punto di vista quando ci avviciniamo a Dio nel modo opportuno, giusto. Quindi comincia questo conto alla rovescia in questa preghiera, comincia questa asta, come la chiama qualcuno. È interessante perché c'erano 5 città e lui parla di 50, quindi 10 per ogni città. Se ce ne fossero 10 per ogni città, non salveresti tutto il luogo? E se ce ne fossero 9 per ogni città, 45, e poi 8, e poi 6, e poi 4, e poi 2. Mi piace pensare che si sia fermato a 2, come considerando il fatto che in una città ci poteva essere una coppia, una famiglia che, timorata di Dio, che poteva essere ancora un motivo di speranza per quella città, ancora una piccola luce che poteva in qualche modo essere motivo di salvezza per quella città. Alla fine, se ci pensiamo, per Ninive bastò uno solo, bastò solo un predicatore in tutta Ninive, tutta la città si convertì, ne bastava uno. Se ce ne fossero due, Signore, non salvereste tutto il luogo per amore di quei due? E poi come prega, non solo quello che dice, ma anche come lo dice. Vedete le parole che utilizza, sono rivelatrici anche probabilmente del suo tono di voce. Quando uno dice, non si adiri il Signore, io parlerò, io sono polvere e cenere. Come può aver pronunciato queste parole? Con il petto gonfio, alzando il tono di voce, strillando, sicuramente umiliato, sicuramente con la giusta considerazione di chi è Abramo e di chi è il Signore. Questo è il modo in cui si fanno, il modo in cui ci si va in preghiera, con un cuore consapevole della grandezza di Dio, della sovranità di Dio, ma della mia miseria, della mia piccolezza, del mio essere umano, del mio essere limitato, del mio non capire, del mio non sapere. Non si adiri, io sono solo polvere e cenere. Non so perché Abramo si sia fermato a due per ogni città, ovviamente si è fermato a 10 nel conteggio generale. Però non c'è scritto, quindi non possiamo fare grandi elaborazioni su questo, se non il fatto che sono convinto che come è successo ad Abramo, succede anche a noi, a voi. Quando preghiamo, il Signore ci indica quello che fare, quello che chiedere, e a un certo punto ci indica anche quando fermarci. Non è successo solo nella preghiera nostra, ma vi ricordate quando Paolo chiedeva di essere liberato dalla spina nella carne? A un certo punto il Signore gli dice: la mia grazia ti basta, basta chiedere. Questa non è una grazia che ti concederò, perché la mia grazia ti basta. Ho bisogno di te in questa condizione perché ho dei piani per te. Non ti rispondo di sì, ti rispondo di no. Basta chiedere. Qual è la risposta di Dio? Lui rivolge una chiamata a Lot e alla sua famiglia. Purtroppo non esistevano nemmeno 10 giusti in tutta la piana. Non c'erano nemmeno 10 persone che fossero timorate di Dio. C'è una lettura che dobbiamo fare adesso, tre versetti, capitolo 19, versetti 12 a 14, che è molto triste. E dice qui: quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie, chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Questa richiesta sarebbe stata ascoltata solamente da persone che erano timorate di Dio, perché Dio mi chiama a uscire fuori, se non ci credo non esco. Se non sono timorato di Dio, non esco. Infatti, dicono, il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quante volte a delle persone a cui parliamo del Signore, o purtroppo, come è successo a Lot, anche dei nostri parenti, sembra che noi vogliamo scherzare quando parliamo del Signore. Il Signore ha tirato fuori Lot da quella città e dalla prova, come abbiamo letto in 2 Pietro 2, 7, 8. In quel brano Pietro dice che Noè e Lot sostanzialmente sono stati trattati nello stesso modo. Lot e Noè sono stati esempio di come Dio può tirare fuori dalla prova i figli suoi, i suoi discepoli, e salvarli dal giudizio. Non mischierà i giusti e gli ingiusti nel suo trattamento di giudizio. Al giudizio il giusto sarà trattato da giusto e l'ingiusto da ingiusto, l'empio da empio. Dice in Malachia, e allora si vedrà la differenza tra il giusto e l'empio. Però nelle circostanze terrene attuali, Capita di considerare il fatto, come dice Asaf nel Salmo 73, che il giusto è trattato come l'ingiusto. A volte succede di vedere, per esempio, l'ingiusto che prospera. E questo è uno dei pensieri che tante volte ci fa riflettere come suoi figli, quando il nostro sguardo però si ferma troppo più in basso dell'orizzonte, non guardiamo quella prospettiva dell'eternità che invece il Signore ci ha dato. Ci ritorneremo fra poco. Il secondo aspetto della risposta di Dio è che Dio si ricordò di Abramo. Anche questa è una frase che è da stampare nel nostro cuore in modo indelebile. Dio si ricordò di Abramo. Vediamo il versetto 22 del capitolo 19. L'angelo parlando con Lot gli dice: affrettati, rifugiati là, perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. Dio aveva mandato un ordine: finché Lot era lì in mezzo, non si doveva muovere niente. Io non posso fare nulla. Versetto 29. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro mentre distruggeva le città dove Lot aveva abitato. Che bella espressione, Dio si ricordò di Abramo, Dio si ricorda di me, ci possiamo mettere il nostro nome. Quando preghiamo, l'Eterno si ricorda di noi, si ricorda di quello che abbiamo detto, chiesto, di ciò che abbiamo detto quando abbiamo aperto il nostro cuore. Quali applicazioni possiamo portare con noi, ripensando a quello che abbiamo visto insieme? Elemento che per me è stato prezioso è che il Signore si fa conoscere anche attraverso le sue opere. La persona e l'opera di Dio possono essere conosciute, sono manifeste e il Signore non solo ce le ha rivelate, ma ci invita a conoscerlo meglio. Ci invita a conoscere e capire la sua volontà. Efesini 5,15 dice. Un versetto sicuramente che abbiamo letto molte volte, ma voglio leggerlo perché così è più corretta la citazione. Efesini 5, 15. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore, non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire. Perché si può capire? Perché Dio la manifesta. E quindi, come si capisce? C'era, se non sbaglio, Artini, mi dicono, io non l'ho mai ascoltato predicare, ma mi hanno sempre parlato di queste famose 3P, parola, preghiera e pratica. Queste 3P sono il segreto per capire la volontà di Dio. La parola, quindi studiare e meditare la parola. La preghiera, mettere in pratica poi, quindi la sottomissione a ciò che abbiamo ascoltato o letto e la pratica di ciò che si conosce. Quando io faccio la volontà di Dio, cioè quello che so della volontà di Dio, allora sono più allenato per capire la volontà di quel piano specifico che Dio ha per me. Quindi il primo punto è il Signore si fa conoscere e ci chiama a conoscerlo. Il secondo punto, la seconda applicazione è che il Signore ci consente di avvicinarci a Lui. Questo è avvenuto per grazia, mediante la fede in Cristo. Mediante Cristo noi ci siamo avvicinati a Dio, una volta per sempre. Questo è avvenuto perché Cristo ce lo ha consentito nel suo sangue. Ma questo fatto che noi ci possiamo avvicinare a Dio è per me anche una chiamata alla preghiera. Siamo chiamati come figli di Dio a pregare, a vivere una vita di preghiera. Ora c'è un confronto che vorrei fare brevemente con voi, rileggendo 2 Pietro 2, 7 e 8. Scusate, ma sto tremando dal freddo da quasi 20 minuti, non so perché, ma su è fresco e faccio un po' fatica a parlare. 2 Pietro 2, 7 e 8. E se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Genesi 19:29 invece dice: fu Dio che si ricordò, che fu così che Dio si ricordò di Abramo quando distrusse la città della pianura e fece scampare Lot. Dio avrebbe, siccome sa far scampare i giusti dal giudizio e liberarli dalla prova, è qualcosa che avrebbe fatto. Tanto è vero che ha guidato nella preghiera Abramo. Però Dio si è anche ricordato di Abramo. Queste due cose sembrano apparentemente in contraddizione. Perché serve pregare se tanto Dio ha già stabilito cosa vuole fare? Se tanto Dio è già pietoso, perché gli devo chiedere di essere pietoso? Noi non dobbiamo andare oltre quello che è scritto. Ci sono delle cose che sfuggono alla comprensione, almeno mia, come mettere insieme il fatto che Dio elegge a salvezza e che noi abbiamo libertà di rispondere, quindi quell'iniziativa divina e la risposta umana, o la triunità di Dio, oppure come in questo caso la preghiera e la sovranità del Signore. Queste due cose come stanno esattamente insieme? Beh, io non lo so, però quello che so è che i figli di Dio sono chiamati a pregare, che Dio si ricorda di loro e che Dio è sovrano. Tutte queste cose sembra non riuscirle a mettere, io non riesco a metterle bene nella mia testa limitata insieme. Ma ringrazio il Signore perché le cose stanno così, perché Lui è molto più grande di quello che io riesco a capire. Allora, che cosa ho imparato su questo? Ho imparato che la preghiera in realtà mi mette in condizione di vedere le cose dal punto di vista del Signore, perché mi mette nella condizione di sottomettermi alla Sua volontà, di ricercare la Sua volontà. Ho imparato che nella preghiera è il Signore stesso che mi guida e che mi illustra, come dice l'Apostolo Paolo, con sospiri ineffabili lo Spirito Santo intercede per noi, ci conduce nella preghiera. E ho imparato che in preghiera, allora, quando sono davanti al Signore, quando mi avvicino, quando decido di rimanere davanti a Lui, allora trovo pace, riposo e consolazione anche davanti ai Suoi no. Inizio a pregare perché c'è una situazione che turba il mio cuore, ma quando mi alzo da quel luogo, quando ho imparato a deporre i miei pesi ai piedi del Signore, quel peso non c'è più. E quel disaccordo iniziale ha trovato riposo, o perché il Signore ha risolto il problema, o perché il Signore mi ha dato pace nel convivere con quel problema. Ma comunque ai piedi del Signore si trova il riposo. Ho imparato che quando prego, Dio si ricorda di me, perché rimane vicino. E ho imparato che devo smettere di cercare soluzioni mie e affidarmi al Signore, come ha fatto Abramo, che invece la prima volta era andato lì con le spade e con gli scudi. La terza e ultima applicazione è imparare a intercedere anche per tutto il mondo, non solo per le persone che mi sono care. È vero che Dio non tratterà il giusto come l'ingiusto, e questa cosa la sappiamo. Ma oggi, nella sua misericordia, Lui tratta l'ingiusto a volte come il giusto, ma lo fa nella sua misericordia perché non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Questa è l'espressione della sua pazienza, è un'espressione della sua grazia, della sua bontà, che, come dice Paolo, ci spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2, versetti da 2 a 5, ci spingono al ravvedimento. Allora è nell'intercessione che si impara questa virtù di Dio, che si impara ancora di più la sua misericordia, perché impariamo a fare nostro il punto di vista di Dio e la sua pietà. Ricordo sempre una frase che disse Jim Elliot quando stava per partire per predicare a questa tribù indigena degli Yauka. Morì lì. Sapendo che erano violenti, suo figlio, prima di partire, gli disse: papà, ma non porti con te la pistola? La risposta del suo papà fu: Figlio mio, gli Hawk non sono pronti per il cielo, io sì. Si impara a rispondere così, si impara ad essere così misericordioso solo quando si sta tanto tempo sulle proprie ginocchia, quando si è imparato a fare proprio quel peso per le anime perdute che il Signore stesso ha. Non vi dico queste cose come se io le avessi già acquisite, perché non le ho acquisite, questo ve lo confesso, ma non posso non vederle e non posso non pregare il Signore che questo sia il modo in cui desidero che Lui cambi la mia vita. Dunque, mentre aspettiamo che il Signore ci liberi, come ha fatto con Lot da Sodoma, noi siamo immersi esattamente come Lui in una società che fa alzare un grido a causa delle tante ingiustizie che ci sono. Siamo chiamati sicuramente a intercedere come Abramo, non solo per le persone, per i nostri fratelli che magari sono in circostanze difficili e loro sì, alzano tante grida al Signore di dolore e di sofferenza. Ma mentre intercediamo, ricordiamoci anche di intercedere per quelle anime che sono tuttora sotto l'ombra del giudizio del Signore. Prendiamo. Padre, ti voglio ringraziare perché tu hai desiderato rivelarti a noi, perché desideri che noi ci avviciniamo a te, che parliamo con te, che trascorriamo tempo con te per aprirti il nostro cuore, per confessarti le nostre debolezze, ma anche per appropriarci della tua misericordia, del tuo punto di vista sul mondo. Signore, ti prego veramente che possiamo, a me il primo, imparare da questi esempi a essere misericordiosi, a intercedere per tutti gli uomini, a non giudicare con superficialità, a essere uomini e donne di spessore che sono utili per l'avanzamento del tuo regno in questo tempo. Grazie, Signore, perché Abramo, come tanti altri uomini di Dio di cui si parla nella tua parola, è uno stimolo per me e sicuramente lo è per noi a seguirti come discepoli in questo nostro cammino. Nel nome di Gesù. Amen.